Giovanni capitolo 13, da 1 a 17. Signore sia lodato. Or prima delle feste di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: «Tu, Signore, lavare i piedi a me?» Gesù gli rispose: «Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo». Pietro gli disse: «Non mi laverai mai i piedi». Gesù gli rispose: «Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me». E Simon Pietro: «Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani ed il capo». Gesù gli disse: «Chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavati i piedi, è purificato tutto quanto. E voi siete purificati, ma non tutti». Perché sapeva chi era colui che lo tradiva, per questo disse: «Non tutti siete netti». Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: «Capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati e le fate, se le fate».
Grazie Andrea, buongiorno a tutti. Vorrei condividere con voi alcuni principi per la missione tolta dalla vita di Cristo, tolta da questo brano. Questo brano è ricchissimo di cose che possiamo cercare di approfondire, però volevo condividere con voi alcuni punti che credo sono semplici, però servono per l'applicazione, per la missione nella nostra vita. Fratelli, ogni volta che vogliamo avere dei principi missionari per la nostra vita, ogni volta che ci sfugge, diciamo così, la visione, ci sfugge la visione della missione, abbiamo un esempio da seguire, abbiamo un esempio da andare, abbiamo per eccellenza l'esempio di Cristo da approfondire, e ogni volta che ci avviciniamo dal Signore, la missione sboccia nel nostro cuore. Il DNA della missione è Cristo stesso. Lui si è fatto missione per noi, è venuto a trovarci qui. Si è fatto la missione di Dio per noi, però non si è fermato, lui ancora continua da fare questa missione, tramite la nostra vita. Questo significa che qualsiasi altri modelli di evangelizzazione, di missione, che cerchiamo di appoggiarci, che non sia il modello di Cristo, rischiamo. Non possiamo appoggiarci a dei modelli per l'evangelizzazione che sono dei modelli pragmatici, che sono basati in un positivismo, in una neurolinguistica, che sono più basati nei modi manageriali, aziendali o marketing. No, il Signore non ci invita a basarci nei modelli che più che altro ci spingono ad contare sulla nostra performance. No, la performance è il Signore stesso, la performance della missione. La differenza fra la ortossia e la ortoprassia, ossia la teoria e la pratica e l'applicazione e lo sviluppo della missione, ha un nome, è il Signore Gesù stesso. È Lui che ancora continua a fare la missione attraverso la nostra vita. E per questo Lui è l'esempio da quale dobbiamo andare per imparare sulla missione. E oggi l'invito è un po' questo, da guardare il Signore. Perché? Perché da ogni angolo, se osserviamo l'Evangelo, da ogni angolo che guardiamo il Signore, vediamo degli spunti per la missione. Vediamo una vita sacrificiale, una vita che si è donata fino alla fine, una vita che è piena di grazia, è piena di amore per quelli che c'erano intorno a lui. Però, fratelli, volevo condividere questo, ma non solo questo, volevo, da buon brasiliano, volevo parlarvi oggi di calcio anche, sia perché mi manca il Brasile, sia perché stiamo partecipando di un torneo con i ragazzi, e volevo un po' paragonare con voi, questa mattina, la vita cristiana al calcio, perché credo che ci sono parecchi collegamenti che possiamo ragionare un po' su questa cosa. Facciamo finta che il campo da calcio sia il mondo. Possiamo anche dire di sì. La nostra vita è una partita, quella più importante del mondiale. Quanti di voi guardate il mondiale quando ci sono? Guardate? Sì? Pippo, no? No? Neanche Savo? Ragazzi, sì, Savo, dai. Ci sono dei tifosi qua, delle squadre Inter, Milan, Juventus, Napoli, Roma, cosa? Germania, non ci sono. Germania, mamma mia. Allora possiamo identificarci un po' con questo. Ok, la nostra vita è la partita. Lo stadio è il mondo. Noi siamo una squadra. Ci sono la squadra dell'avversario. C'è anche il giusto arbitro. Chi è il giusto arbitro? Dio Padre. Non ne sfugge nulla dai suoi occhi. Vedi tutto. Non c'è il Maradona che riesce a fare il gol di mano e dice è stata la mano del Signore. Non c'è. Esiste il più bravo allenatore nella storia dell'umanità. Chi è stato? Gesù. Allora, il Signore Gesù, l'allenatore, ha chiamato dei ragazzi. Ha detto, ragazzi, venite qua che facciamo un allenamento adesso. Ha preso questi 12 ragazzi e ha fatto un allenamento per tutta la vita, per 3 anni. Andiamo insieme, vi faccio vedere alcune cose. Vi farò vedere dei passi della freestyle, del calcio, che non avete mai visto. Vi farò vedere dei cross e delle strategie di attacco e difesa che non avete mai sentito da un altro allenatore prima. Gli ha fatto vedere alcune cose. Cosa gli ha fatto vedere il Signore? Ha fatto vedere l'acqua che è stata trasformata in vino. Ha fatto vedere dei morti che sono risuscitati. Ha dato da mangiare a una folle con 5 pani e 2 pesci. Il Signore ha risposto ai presidenti dei clubi calcistici internazionali con un'autorità che nessuno aveva risposto prima, e smontando gli apparati religiosi e mentali loro, che nessuno aveva fatto prima. Il Signore ha fatto vedere ai ragazzi una rabbia diversa di tutti gli altri allenatori, perché non era una rabbia per scacciare i calciatori e per fare luce solo alla sua persona. No, era una rabbia per onorare il Padre, diverso degli altri. Loro hanno visto il Signore recuperare l'identità e il ruolo di una donna samaritana in un contesto maschilista, ha spezzato, ha condannato questo contesto e loro hanno visto. Hanno visto il Signore camminare sull'acqua, hanno visto il Signore fermando la tempesta. Che allenamento, ragazzi. Hanno visto il Signore facendo tutti questi miracoli e tanti altri. Un giorno, quando per tutta una notte non sono riusciti a prendere i pesci, il Signore ha detto, guarda, nel mattino, lanciate la rete dall'altra parte. E loro sono andati e hanno lanciato la rete. Hanno preso tanti, tanti, tanti pesci che non riuscivano a portarli in terra. E subito dopo il Signore ha detto, guarda che io vi farò pescatori di uomini. Così, sulla base di questo che avete visto, vi farò pescatori di uomini. Non sulla vostra performance. Non sulla vostra conoscenza del mare, del tempo, del vento, no. Non sulla vostra esperienza accumulata nel tempo, no. Ma sulla mia potenza, sulla mia parola, sarete pescatori di uomini. Paragonando alla nostra illustrazione, sarete calciatori anche voi, o allenatori di uomini, o agenti calcistici. Però il Signore non solo ha fatto vedere, ma anche ha detto delle cose che altri allenatori non avevano mai detto prima. Il Signore ha detto, beati i poveri, beati quelli che sono affamati di giustizia, beati quelli che piangono. Ha detto, se qualcuno ti dà un calcio in una gamba, lascia dare un'altra. Questo è già troppo, perché gioca a calcio, sai quanto questo è difficile. E poi per mettere la ciliegia ha detto, guarda, c'è una cosa in più, dovete amare la squadra dell'avversario. Questo, ragazzi, amare l'avversario, non esiste questo calcio. Però Il Signore ti chiede di amare l'avversario. E il Signore arriva in questo brano qua, che possiamo paragonare a una cosa, a una chiacchiera nello spogliatoio. Immaginiamo che, no, tutti i grandi stadi ci sono delle spogliatoie, che di solito sono di sotto. E questa chiacchiera che l'allenatore fa con i calciatori prima della partita ha un obiettivo. Un obiettivo di che quella cosa che lui dice un pochettino prima della partita sono delle cose più importanti. L'obiettivo è che rimanga nella loro testa per tutta la partita. Ossia il Signore, questo brano mi fa pensare che il Signore ha chiamato i discepoli volendo dare un messaggio che rimanesse per tutta la loro vita. E il messaggio qual è? Ragazzi, sedetevi. Il Signore ha tolto la cravatta, ha tolto la giacca, piegato le mani e si è messo ad allacciare le scarpe ai calciatori. Si è messo ad lavare i piedi ai discepoli. Riuscite a immaginare Mourinho facendo una cosa del genere? Sì, dal Manchester United, gli allenatori che ci sono oggi facendo questo? Un po' difficile. Ma anche un calciatore, riuscite a immaginare un calciatore si lasciando lacciare le sue scarpe? Balotelli o altri? O Tot? No. Ho imparato a lacciare le scarpe quando avevo 6 anni, stai scherzando? No, è difficile. E il Signore li mette lì e va ad a lavare i piedi ai discepoli. E su questo, fratello, volevo condividere con voi 3 punti che credo possono aiutarci ad ragionare sulla missione. Il primo è quello che troviamo nel versetto 3 e il versetto 4, che dice: Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e da Dio si tornava, si alzò da tavola. Il primo punto semplice è questo: il Signore si alza da tavola. Il Signore lascia la comodità, lascia il corso normale di una serata, prende un'iniziativa, esce dalla sua comfort zone per servire ai discepoli. Ma lui non ha fatto questo solo per essere un modellino moralista di cose dobbiamo fare per essere bravini, no. Il versetto 1 dice, alla fine del versetto, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Dunque il Signore faceva questo per amore. Si è mosso, uscito dalla sua zona di conforto per amore. Possiamo dire che il Signore, con un gesto di alzarsi da tavola, ha spezzato un idolo forte anche oggi nella contemporaneità, che è la comodità. La comodità e la missione sono due parole che spesso non vanno bene. Spesso non vanno bene. Dobbiamo revalutare la nostra idea di comodità quando pensiamo alla missione. Spesso vogliamo fare tutto di un modo più comodo possibile. Vogliamo una crescita dei nostri ministeri a low cost, vogliamo la crescita anche dei nostri figli, un'educazione ai nostri figli anche a low cost. Vogliamo la crescita della Chiesa, la crescita del Vangelo a low cost, però mi pare, guardando la vita di Cristo, che non c'è un low cost. Non c'è. C'è sempre un muoversi oltre. Poi c'è un'idea che ho imparato da quando ero ancora in Brasile, che dobbiamo fare la chiesa attrattiva. La dipingiamo di bella, la vestiamo bene, così le persone ci vedono carini e entrano. Questo modello non mi pare neanche questo il modello di Cristo. Il modello di Cristo è quello che esce, non che si aspetta che vengano, ma lui va ad trovare gli altri. E questo è un esempio per noi di iniziativa. Anche perché, fratelli, se ci dipingiamo di belli, quando arrivano qua, non siamo così belli. Siamo noi che abbiamo bisogno del dottore. Sbaglio o no? Siamo noi che spesso tiriamo calci anche gli uni agli altri, con le nostre mancanze. Il Signore ovviamente ci sta lavorando all'unità, però questo succede fra di noi. Fratelli, alzarsi da tavola, lasciare la comunione, è una cosa che il Signore non aveva fatto qui per la prima volta. L'aveva già fatto prima. Aveva fatto quando era nella gloria con il Signore, ha lasciato la comunione per venire qui. Un grande esempio, l'eccellente per la nostra vita. E questo ci fa pensare il quanto forse dobbiamo bilanciare il nostro tempo di attività ecclesiastica, che sono importanti, ma anche il tempo nel servire gli altri perché il carattere di Cristo si è sviluppato, siano in quelli cristiani e in quelli non cristiani. L'esempio di Cristo, di alzarsi dal tavolo, ci fa pensare un po' su questo. Lui ci libera dal rischio della segregazione ogni volta che guardiamo il Signore. Questo è il primo principio che volevo condividere. Il secondo è che il Signore depose le sue vesti, sempre il versetto 3. Gesù, sapendo che il Padre aveva dato tutto nelle sue mani, il 4, si alzò, depose le sue vesti e prese un asciugatoio. Depose le sue vesti per servire. Depose le sue vesti per servire. Un gesto di umiltà del Signore nel confronto dei discepoli. La nostra idea di carriera, non solo la vostra, la mia è molto questa, è di salita ed arrivare fino ad essere un nome, avere un nome, costruito un nome, una carriera. Il Signore ha fatto così. Umanamente il Signore ha fatto così. Ha finito lavando i piedi ai ragazzi. Scherziamo. Il gesto di deporre le vesti ci fa pensare anche al quanto forse investiamo la nostra vita sulle cose terrene e il quanto investiamo la nostra vita sulle cose di lassù. Diamo un'occhiata insieme a Colossesi 3. Colossesi 3, versetto 5. Colossesi 3, 5 dice così: fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passione, desideri cattivi, la cupidigia, scusate la pronuncia, che è l'idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. E così camminaste un tempo prima, o anche voi, quando vivevate in essi. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escono dalla bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri, ossia, non facciamo finta fra di noi, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza all'immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco, giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto in tutti. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolezza, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Supportatevi gli uni agli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Al di sopra tutte queste cose, vestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Ci fa pensare forse il quanto investiamo la nostra vita sulle cose terrene, il quanto ci vestiamo dalle cose terrene, o ci spogliamo delle cose terrene e ci vestiamo dalle cose di lassù. Questo gesto del Signore. Non possiamo, fratelli, vestire, dei vestiti da servi se prima non togliamo i nostri vestiti. Il Signore ha fatto questo anche come un esempio per noi. E c'è un'altra cosa, che Dio è così amorevole nel nostro confronto, che se noi scegliamo di non prendere i vestiti da servi, se non abbiamo l'amore nel nostro cuore per servire, Lui è così buono che sa cosa ci fa, come un padre amorevole, fa venire fuori la nostra nudità e i nostri fallimenti per creare nel nostro cuore un amore alle vesti di santi, di servi. Lui è capace di far questo, per sviluppare nel nostro cuore un amore per servire. E Lui è un esempio su questo. L'altra cosa è che questo gesto del Signore di deporre le sue vesti e di mettere l'asciugatoio è quello che il Signore ha utilizzato solo quello che serviva per servire. Non c'erano altre cose. Quello era abbastanza per servire, un asciugatoio per lavare i piedi. E spesso servire è una cosa semplice, però noi vogliamo farla più complessa. Noi vogliamo farla grande, però possiamo partire con le cose piccole. E il Signore può aiutarci anche in questo, a vedere come servire di forma semplice, a seconda di quello che Lui ci insegna. Dunque si alzò da tavola, depose le sue vesti per servire, si è cinto con l'asciugatoio. E il terzo punto è che Lui lavò i piedi ai discepoli. Sappiamo che di solito chi lavava i piedi a quel tempo erano i servi. Quando arrivavano degli ospiti a casa, i servi, sotto l'ordine del padrone, andavano a lavare i piedi. E questo potrebbe significare alcune cose, potrebbe essere per l'accoglienza agli amici, si lava i piedi, per rifrescare, perché dopo un viaggio i piedi erano ovviamente sporchi, e quasi bruciando, perché erano stanchi, per togliere la sensazione, ma anche per togliere la sporcizia, la sensazione e le sporcizie. E qua troviamo un segno della grazia di Dio, credo importante per la nostra vita. Perché il Signore ha detto a Pietro, guarda Pietro, non serve che io ti lavo completamente, serve che ti lavo i piedi, perché tu sei già stato lavato completamente. Quello che ti serve adesso, e il Signore usa questo gesto per paragonare a qualcosa di quotidiano, serve che io ti lavo i piedi, nella quotidianità. Perché? Perché è inevitabile e sporcare i piedi oggi. Camminiamo e sporchiamo i nostri piedi con i nostri pensieri, con le nostre teologie, con la nostra visione sbagliata del Signore, del mondo, con la tentazione, con quello che ci colpisce, quello che ci arriva, con l'idolatria, con tante cose sporchiamo i piedi. Però il Signore ha una promessa di lavarci i piedi ogni volta che andiamo da Lui. Vuole far vedere questo. E così come Lui lava i piedi, ci invita a lavare i piedi gli uni negli altri. Sbagliamo spesso anche come Pietro, perché Pietro va da un estremo all'altro. Prima dice, Signore, no, non mi lava i piedi. Va bene, sei un allenatore umile, ti capisco, però non mi serve lavare i piedi. Ho imparato a lacciare le scarpe quando avevo 6 anni, non mi servi. Vai tranquillo, Signore, non ti lascio fare questo. È più o meno, no, spesso come noi siamo già convertiti, è come se noi dicessimo al Signore, Signore, io so già cosa significa vivere nello Spirito Santo, ho messo la mia vita nell'automatico dello Spirito Santo, nel cruiser, non serve più il Signore il mantenimento, non mi serve più la comunione. E questo non è vero. Sbagliamo. E serve il mantenimento, serve la mano del Signore, serve questa comunione col Signore per sentirci accolti, per rifrescare, per togliere la sporcizia della nostra vita. Quando non siamo in questo atteggiamento di non ci serve la pulizia quotidiana, andiamo dall'altra parte. Ma il sacrificio di Cristo è stato veramente efficace per tutta la mia vita? Più o meno è questo che Pietro diceva, no? Signore, allora lavami completamente. No, a chi è già stato lavato? È una volta per tutta. Questo sacrificio è così potente che non serve rifarlo. Non c'era nessun prima capace di offrirsi un sacrificio con una potenza così grande per tutta l'eternità. Ma il Signore l'ha fatto. Guarda, non vi serve. Quello che vi serve è, nella quotidianità, lavarvi i piedi. Venite. Questo ci fa pensare dove siamo. Abbiamo bisogno di avere i piedi lavati o abbiamo bisogno di essere lavati completamente dal Signore? Qualsiasi posizione, dove siamo? O se siamo in confusione, perché spesso siamo in confusione, penso. Guardate il dialogo di Cristo e Pietro. Il Signore dice così, versetto 6, si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale disse, tu Signore, lavare i piedi a me? Gesù con tutta la pazienza ha detto, tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Ha risposto una volta. Ah, Pietro, non contento ancora, non mi laverai mai i piedi. Il Signore risponde ancora un'altra volta, se non ti lavo, non hai parte alcuna con me. Non perché Pietro non aveva, il Signore sapeva che aveva, ma questo è il segno. E Simon Pietro, Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo. E il Signore, chi ha lavato tutto non ha bisogno di aver lavato i piedi, è tutto quanto puro, e voi siete puri, ma non tutti. Io non so, riesco a far fatica da pensare a me stesso lavando il piede a un'altra persona, principalmente se questa persona fosse il mio fratello. Quando ero adolescente avevo un piede mostruoso, è come se voi prendete tutti i formaggi e facesse un frullato di formaggi italiani e francesi insieme, era quello. Io potrei anche lavare da lontano così, come quello che fa con un po' la candelina, la maschera, però da vicino non riesco a pensare. E dunque se io arrivassi dal mio fratello, vieni qua, compio un altro moralista, lasciami lavarti il tuo piede, e se lui mi dicesse, no Marzio, tranquillo, no, la prima volta io già l'avrei detto, allora orgoglioso, vai via, non ti lavo più, lo farei andare via, però il Signore insiste ad spiegare e spiegare perché il Signore vuole lavarci il piede, è una garanzia anche questa, è un segno di grazia, di amore, di un padre amorevole nel nostro confronto. Questo non per sminuire il peccato nella nostra vita, perché questo è un'offesa al Signore. Però, fratelli, questo per farci capire che quando sbagliamo abbiamo questo padre amorevole, possiamo andare da Lui. Quando non capiamo la missione, cosa significa, qual è il significato, possiamo andare, Lui vuole restaurare il senso della missione nella nostra vita e farci fare come Lui, ad alzarci, ad adeporre le nostre vesti, ad lavare i piedi agli altri. Quando laviamo i piedi, o quando ci lasciamo lavare i piedi, questa cosa è buona, e assaggiamo questo con continuità, diventa facile anche che noi iniziamo a lavare i piedi agli altri, non solo fra di noi, ma anche a quelli che non sono cristiani, quelli che ancora non conoscono il Signore. Immaginate l'effetto di uno che ancora non si è lavato dal Signore, ma noi arriviamo da loro e laviamo i piedi e diamo questa sensazione di freschezza, di pulizia. Iniziano praticamente ad assaggiare cos'è il Vangelo quando gli laviamo i piedi. E questo fa suscitare un desiderio di essere lavato completamente. Questo è un modo come possiamo fare. Come possiamo comunicare il Vangelo? Lavando i piedi. Però, fratelli, devo dirvi una cosa. In Brasile ho spesso sentito una cosa. Tu, Marzio, paghi le bollette della RAI, vai a 30 per ora, 50 per ora nelle vie più espresse della città, a 70 nella tangenziale, e non dire le bugie, non dare delle sberle a tuo figlio in pubblico, o neanche a casa. Fai tutte le cose di forma giusta e gli altri vedranno che tu sei integro. E verranno a chiederti, ma perché sei così integro? Perché sei così diverso? E fratelli, devo dirvi, faccio quasi tutte queste cose. Le persone non vengono a chiedermi, tu sei diverso. Non mi vengono a chiedere per queste cose. E il Signore ha detto, guarda che la vostra giustizia deve eccedere a quella dei farisei pubblicani. Allora cosa significa lavare i piedi? Cosa potrebbe essere lavare i piedi? È qualcosa veramente che può suscitare. Una domanda al cuore delle persone al quale stiamo lavando. Come mai sei un prof e sei venuto ad offrirmi un caffè? Io sono un allievo. Come mai mi hai invitato a cena dopo una settimana o due che ci siamo conosciuti? Come mai mi hai fatto una torta per compleanno? Io non so, sto sparando delle cose semplici. Però è il Signore che deve guidarci nelle cose semplici, da servi in quello che possiamo fare. Io non so, ma se chiediamo al Signore, Signore, non so cosa fare con questo amico perché non ho nulla da identificarmi con lui. Io sono sicuro che il Signore vuole insegnarci su come fare. E così laviamo i piedi. E così facciamo vedere che i piedi puliti sono belli, ma è ancora più buono è avere tutto il corpo lavato dal Signore. Fratello, per finalizzare questa condivisione con voi, la partita è finita che quando erano ancora allo spogliatoio, che il Signore aveva lavato i piedi, ho lasciato le scarpe ai ragazzi, e ha detto adesso saliamo perché c'è la partita. Adesso tocca a voi ragazzi. Il Signore ha pregato per loro, ha pregato per l'unità, ha detto guarda che non sarete da solo perché io sarò con voi. Andiamo di sopra. C'era un rumore. E il rumore erano tutti tifosi. Migliaia di tifosi che urlavano alcuni nomi. Urlavano i nomi del calciatore e dell'avversario. Urlavano mondo, mondo, mondo. Condanna eterna. Inferno. Morte, carne, era questo l'urlo dei tifosi, peccato, peccato. Loro sono andati di sopra, sono entrati in campo con il Signore. Quando hanno visto i primi due attaccanti della squadra avversaria, la croce e la morte, sentito tutto quel rumore, sai cosa hanno fatto i discepoli? Spariti, tutti sono spariti. È rimasto uno solo in campo. Il diavolo che era in porta, che da anni era lì, ma il pallone non arriva mai qua. Non è mai arrivato. Questa volta sapeva che chi aveva davanti era uno capace di sconfiggere tutta la squadra. E lui ha sconfitto. Ha sconfitto la croce, la morte, ha sconfitto la condanna eterna, il peccato. Lui ha sconfitto tutto quello che c'era da solo. Mentre che i discepoli, noi, eravamo spariti. Lui ha preso la coppa in mano, ha vinto. Oggi, fratelli, non giochiamo nella nostra potenza. La partita è già vinta. La coppa ha un nome, segnato su questa, Agnello di Dio. E oggi possiamo giocare, possiamo vivere, non nella nostra potenza, nella potenza del Signore, che possiamo veramente seguire questo esempio. Con questa certezza di che la partita è vinta e che l'esempio di Cristo è eccellente per la nostra vita, per la missione. Il Signore vi benedica.